sento da lontano il grido della gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
E allora, oggi è mercoledì, a tre giorni da Napoli-Bologna, terz'ultima gara di questa stagione così tribolata, così mediocre per il Napoli, parliamoci chiaramente, così deprimente sotto tanti punti di vista. È già il momento di pensare al futuro. Il Napoli sta tentando di scegliere l'allenatore. Mi sembra di capire che possiamo mettere anche il storico brano di Toto Cutugno, l'italiano. Perché insomma, sono un italiano vero, io sono un italiano, lasciatemi cantare, perché certamente sarà un allenatore italiano quello che sulla panchina del Napoli del futuro. Sarà proprio italiano, sarà Conte, sarà Gasperini, sarà Pioli, sarà un altro, ma sarà un italiano, perché De Laurentiis credo che abbia imparato insomma che dall'estero diciamo le ciambelle non sempre, anzi quasi mai, riescono con il buco, e quindi sarà un italiano. Ma poi chi è che resta? Chi vorreste che vada via da questo Napoli tra i calciatori in rosa? Chi proprio vi sta sulle scatole, nel senso che quest'anno non vi è proprio piaciuto e secondo voi deve essere liberato dal Napoli? Fatecelo sapere allo 0816363663 per intervenire in diretta, al 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Gli altri temi sono l'illusione della vittoria per due anni consecutivi con De Laurentiis che smentisce se stesso rispetto alle parole della vincere, vincere, vincere ancora e puntare anche alla Champions, di un Napoli che è legato alla resurrezione, anche se non siamo a Pasqua, visto che molti calciatori insomma segnano dopo non aver segnato per lungo tempo. Parliamo di Cherry, Abraham e di Success nelle ultime tre partite, per intenderci. E poi certamente c'è da parlare della difesa, che subisce ormai gol sistematicamente. Da quando c'è Calzona praticamente non c'è una partita in cui il Napoli non abbia subito almeno un gol. Sono tutti dati da analizzare, lo faremo qui in Forza Napoli sempre. Io sono Gianluca Gifuni, c'è Mary Jane in arte Spider-Man in regia con voi sino alle 13. In apertura Pasquale Tina, nostro inviato a Castelvolturno. Pasquale, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti.
Allora, novità sull'allenatore non ce ne sono, andiamo con ordine un po' su tutti i temi che abbiamo elencato in apertura.
No Gianluca, io credo che a breve insomma avremo delle novità, nel senso che è chiaro che quando una stagione, come dicevi tu, vada molto male, sia molto negativa, si prova diciamo ad accelerare un pochino quelli che sono i temi della prossima stagione, perché obiettivamente è quello che adesso interessa di più i tifosi. Al di là di queste tre partite, il Napoli al massimo potrà arrivare ottavo, e immagino insomma una volata per l'ottavo posto non è che sia un tema così appassionante. E quindi bisogna capire insomma, due degli allenatori che il Napoli sta cercando, che sono Italiano e Gasperini, sono ancora impegnati. Oggi Italiano gioca la semifinale di ritorno di Conference, poi tocca all'Atalanta col Marsiglia, e quindi è evidente insomma che per quanto riguarda questi allenatori ancora impegnati sia difficile insomma poter fare qualcosa prima. Credo che anche Pioli ci sia bisogno insomma di un passaggio tecnico con il Milan deve decidere se esonerarlo oppure no. In ballo ci sono 4,5 milioni di euro netti, che è lo stipendio di Pioli di questa, per la stagione 2024-2025, quindi ci sono degli aspetti. L'unico in questo momento libero è Conte, però il Napoli su Conte non ha affondato. Poi magari la società ci racconterà se c'è stata la trattativa, quali sono stati eventualmente i problemi in frenata, ma finché il Napoli non farà la scelta, io considero tutti gli allenatori. Ti ho già detto qualche tempo fa che a De Laurentiis piace anche Domenico Tedesco, che è il City del Belgio, che però chiaramente è impegnato agli europei quest'estate, però è un altro nome che piace a De Laurentiis. Dobbiamo secondo me, Gianluca, aspettare un altro pochino. Il metodo mi sembra quello buono, cioè nel senso che De Laurentiis con il direttore sportivo Manna, che sta già lavorando per il Napoli, sceglieranno insieme l'allenatore e costruiranno un progetto. Se il Napoli l'anno prossimo ha bisogno di un progetto, quello che è mancato nella stagione del post scudetto, con un progetto tecnico poi si capirà i giocatori che dicevi tu che rimarranno, che andranno via, fermo restando insomma che credo che bisognerà parlare con tutti e capire chi eventualmente voglia restare e chi voglia andare via, perché poi io posso dirti, per me Anguissa deve rimanere, Anguissa dice che vuole andare via, a quel punto Anguissa lo devi sostituire, quindi al di là insomma di quelle che sono le nostre preferenze, le nostre volontà, poi bisogna fare i conti con anche le volontà dei singoli calciatori.
Senti Pasquale, Napoli che subisce sempre gol con Calzone, sì. È possibile che l'allenatore non sia riuscito a trovare un antidoto a questa situazione, pur essendone cosciente?
I numeri dicono di no, i numeri dicono di no, e anche un po' che il Napoli sta facendo delle settimane tipo, no? Perché la squadra è stata eliminata dal Barcellona in Champions League agli ottavi, quindi non ci sono stati altri turni di Champions, turni di coppe come stanno disputando Roma, Atalanta, Fiorentina. I numeri dicono di no. Napoli credo abbia guaiato il record negativo di gol subiti, 14 partite della stagione 97-98, e credo insomma che potrebbe anche superarlo in queste tre partite, perché considerando insomma l'andamento del Napoli, ipotizzare non prendere gol per tre partite sarebbe diciamo un numero, come dire, un'inversione di tendenza probabilmente inattesa, visto insomma che anche a Udine il Napoli insomma al 93esimo è riuscito insomma nell'impresa di subire un altro collo con l'ennesima disattenzione difensiva.
Io non so se ci sono già telefonate con noi, sì, allo 081-6363-63 c'è già un amico, buon pomeriggio, il suo nome?
Buongiorno, mi chiamo Paolo.
Paolo, buongiorno.
Buongiorno. No, volevo rispondere un po' al quesito che tu avevi, diciamo, detto a inizio trasmissione. Cioè, a me il giocatore mi hanno deluso molti, perché la stagione dell'Napoli è stata alimentata, ma quello che mi ha deluso di più è Anguissa. Un atteggiamento indolente, non c'è stata una partita, una che dire guarda l'Anguissa dell'anno scorso, tutti atteggiamenti sembrava quasi che ci facesse un piacere a scendere in campo. Io Anguissa restando la tifosa del Napoli non lo potrei vedere mai più in campo, e ce l'ho anche con tutti i tre allenatori del Napoli, dico tre perché Napoli ne ha avuti tre, che non hanno avuto mai il coraggio di metterlo in panchina. Avevamo Demme che comunque con i suoi limiti almeno ha dimostrato attaccamento alla
ed
maglia.
È stato messo fuori squadra. Mi tolga una curiosità, secondo lei
fuori squadra, ma anche prima è stato messo fuori squadra a gennaio, lo stesso Gaetano, ok? Infatti poi Gaetano quando ha avuto fiducia in realtà ha dimostrato solo, ma è proprio l'atteggiamento, cioè i vari Mazzocchi, i vari Demme, magari con i loro limiti tecnici, però hanno dimostrato in quei pochi volte che sono usciti in campo di avere più attaccamento alla maglia.
Questo Paolo, mi tolga una curiosità, dei tre allenatori chi è stato il peggiore?
L'altro la gioca una briscola. I numeri dicono che Calzona forse è stato quello che ha fatto più danni. Io onestamente avrei preferito a questo punto, pure per una questione di umanità, perché comunque io avrei proseguito con Mazzarri.
Va bene, grazie Paolo. Grazie per essere stato con noi. Chi è stato il peggiore dal tuo punto di vista, Pasquale Tina, dei tre?
Allora, cioè, Luca, i numeri dicono Calzona. I numeri dicono in questo momento Calzona, la media punti più bassa. Io però penso, anche se guardiamo soltanto con i numeri, no, sia stato un po' rivalutato. È chiaro che secondo me quello che è accaduto in estate con la preparazione atletica, Rongoni, di troppi infortuni, si cambia la preparazione atletica, a un certo punto il Napoli toglie degli allenamenti a Castel di Sangro, io credo insomma che i problemi siano emersi poi con Garcia all'inizio. Poi è chiaro che tu magari
anche di condizione fisica, no, legata alla preparazione,
esatto, tu magari all'inizio sfruttando anche un calendario facile, anche ancora un po' di entusiasmo, no, posto scudetto della squadra, hai conquistato dei risultati insomma, perché poi i numeri, ti ripeto, dicono che Garcia è stato il miglior allenatore del Napoli, quindi dobbiamo riconoscerglielo, sarebbe diciamo sbagliato dire il contrario, però i problemi sono nati da lì, cominciava tutto da lì, poi una spirale da cui questa squadra, anche perché magari la scelta degli altri allenatori non è stata diciamo la migliore possibile, non è riuscita più a riprendersi, però nasce tutto insomma dall'estate con la preparazione estiva, mi dicono che ci fossi, io non c'ero, allenamenti senza diciamo allenamenti specifici sulla linea difensiva.
Sì, io c'ero e non ci sono mai stati allenamenti.
La preparazione atletica è stata sicuramente un problema perché io ricordo che il Napoli a Castel di Sangro doveva fare il solito allenamento congiunto, no, con il Castel di Sangro, adesso si chiama così, non è proprio un amichevole ufficiale, annullato per concedere dei giorni di riposo perché a Castel di Sangro cominciarono a infortunarsi tanti giocatori, avere problemi muscolari.
Pasquale,
Dimmi Gianluca.
No, da lì è stato uno scatafascio e lo abbiamo vissuto. Prima di salutarti, Pasquale, in 30 secondi, la situazione degli infortunati in vista del match alle 18 al Maradona. Raspadori.
No, no, anche ancora qualche giorno, oggi è mercoledì. Io credo che qua la recuperi, insomma, almeno le sensazioni di ieri erano queste. E penso, insomma, che si vada verso il recupero di Quara. Immagino possa giocare Juan Jesus Perossi in difesa, a centrocampo ti rischi, non credo recuperi, ti rischi eventualmente potrebbe salutare il pubblico nell'ultima contro il Lecce. Non so se Cagliuste o Traoré, insomma, potrebbe ricominciare anche Cagliuste. E poi per il resto, se non ci sono problemi, immagino che c'è sempre la stessa formazione.
Raspadori non recupera.
Lindstrom a questo punto, ma con Quara a sinistra.
Raspadori non recupera e su Osimhen non ci sono.
No, Raspa non dovrebbe recuperare. Osimhen aspettiamo anche l'allenamento di oggi. Se di ieri, insomma, non sono emersi problemi particolari. Aspettiamo anche l'allenamento di oggi e verifichiamo. Se sta bene, chiaramente gioco Osimhen. Gianluca, Osimhen sarà un fattore che sarà rimpianto. Cioè,
molti, sicuramente,
insomma, hanno, come dire, derubricato la pratica Osimhen
con rassegnazione, consapevole rassegnazione.
Però diciamo è così. Un attaccante che in 22 partite, saltando il 40% delle gare, ha segnato 15 gol. Cioè, quindi l'incidenza offensiva di Osimhen è tanta, non sarà facile sostituirlo quest'estate.
Pasquale, grazie per essere stato
ciao,
con noi.
Gianluca.
Buon pomeriggio
ciao,
a Pasquale Tina, nostro inviato a Castel Volturno. Tra poco andremo da Sky Sport e poi da alcuni allenatori per farci dire poi qual è la situazione del Napoli in chiave presente, ma soprattutto in chiave futura. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli, sempre, sempre solo su Radio Marte, Mary Jane in arte, Spider-Man in regia, con voi sino alle 13, 0816363663 per intervenire in diretta, per i vostri messaggi WhatsApp al 339-666-9990, sentiamo un paio di messaggi, eccoli qui.
Buongiorno. Buongiorno, lei ha chiesto chi dovrebbe andare via, glielo dico subito.
Nelle ultime tre partite per
i giornalisti napoletani.
Grazie. E non giocano però. E io avevo chiesto della rosa del Napoli.
Ciao Gianluca, buongiorno. Luca da Napoli.
Buongiorno Luca.
Scusami, io volevo dire un attimo solo una cosa. Cioè, è possibile che noi siamo da un anno che stiamo cercando l'allenatore? Da un anno, da quando se n'è andato Garcia. Siamo arrivati a fine campionato, mancano le ultime tre partite e siamo ancora per prendere l'allenatore. Cioè, un'altra società molto più seria della nostra l'avrebbe già preso e già iniziava a costruire il nuovo progetto per l'anno a seguire.
Vabbè,
cioè,
Milan,
non lo so, ma come questo ADL, ma cosa vuol fare qui a Napoli? Cioè, questo vorrei capire. Ma sempre Forza Napoli, Luca da Napoli.
Salve Luca, il Milan però non lo ha preso, non è che evidentemente non ha le idee chiare neanche il Milan. Francesco Modugno da Sky Sport, uno dei nostri moschettieri. Buon pomeriggio, Francesco.
Buon pomeriggio, ciao a tutti.
Allora, a proposito di quell'amico che diceva, io ho chiesto chi proprio della rosa del Napoli vorreste che vada via il prossimo anno. Lui dice i giornalisti napoletani che non giocano. A tal proposito, volevo proporti una considerazione, una bella intervista a uno dei giornalisti più famosi
senza giornalisti, lo dico con grande rispetto, lo lasceremmo nella sua beata ignoranza.
Ecco.
Magari attingendo informazioni dai social.
Ecco, quindi
dal web abbeverandosi da fonti che chiaramente selezionerebbe lui con la sua competenza e conoscenza.
Vivrebbe in una rappresentazione distorta della realtà, ecco, possiamo definirlo così. Francesco, Santiago Segurola, che è uno dei più famosi giornalisti storici della Spagna, oggi ha rilasciato una bella intervista a Il Mundo e dice delle cose interessanti. A proposito degli allenatori, dice che oggi quasi tutti i giornalisti preferiscono fare gli allenatori più che i giornalisti. Forse perché questo dà qualcosa in più anche al pubblico, non lo so, ti chiedo un'opinione di questa considerazione di un giornalista così importante che arriva dalla Spagna.
Perché, e lo dico con grande fierezza e consapevolezza, perché prendere la notizia è complicato e quindi sono sempre così pochi i giornalisti che riescono ad arrivare alle fonti, a generare rapporti, ad averli, a mantenerli, a tirar fuori qualcosa, che in certi casi per molti è molto più facile mettersi lì e giocare con le lavagnette, a fare gli allenatori, a fare gli opinionisti, a parlare, a cambiare idea continuamente e a commentare le notizie che prendono i giornalisti. In realtà i giornalisti sono molto pochi, proprio quantitativamente sono pochi, nell'accezione letterale del termine, cioè quello lì che porta le notizie, quelle vere.
E ormai sempre meno.
Ci sono comunicatori quelli
che sanno raccontare in maniera corretta, insomma si spera, e questo è l'auspicio, i fatti che, di cui ha conoscenza o che vede, insomma.
Quelli commentano quello che leggono, quello che sentono dalla radio e dalla televisione.
Allora c'è Piero al telefono allo 0816363663, siamo con Francesco Modugno in collegamento da Sky Sport. Piero, buon pomeriggio.
Sì, ciao, proprio approfittavo perché ascoltavo Francesco Modugno, no? Sul concetto di giornalista che è cambiato. In realtà il giornalista dovrebbe raccontare la notizia, quanto più veritiera possibile.
I fatti, correttamente.
Questo non è più così, perché ormai siete un po' diventati, chi ci racconta la tattica, chi ci racconta...
Come dice il giornalista dalla Spagna, che i giornalisti vogliono fare oppure gli allenatori.
Ma questo in realtà penalizza un attimino la categoria, ecco perché a volte ci può essere la critica.
E se fosse invece un elemento aggiuntivo, questo secondo lei?
Secondo me, quindi vi dovreste cambiare nome, perché ripeto, voi ci dovete raccontare, a noi sicuri, ma in generale, ma anche in politica, anche in economia dovrebbe essere così, cioè quello dovreste raccontare la notizia, è proprio limitarvi a quello. Perché io poi capisco che 10.000 trasmissioni, 10.000 testate di giornali, effettivamente uno deve pur spendere, però questo penalizza la categoria, perché poi arrivano notizie distorte.
Va bene, insomma, questa è la sua considerazione. Io ripeto, ho preso spunto da questa considerazione di questo giornalista.
Lasciami
così importante
aggiungere, ecco, lasciami aggiungere che è giustissimo quanto dice il nostro amico, ma è auspicabile, sono auspicabili due cose: che il fruitore, cioè il lettore, l'ascoltatore, l'abbonato alla PTV, sappia selezionare e scegliere non pensando che siano tutti giornalisti, e seconda cosa che non abbia la pretesa, che è la più stupida del mondo, di avere il giornalista tifoso, che ti chiede al giornalista: pensate, ma tu sei tifoso del Napoli? Ecco, quella è la morte del giornalista.
Ecco, però sai
che un tifoso voglia che la sua squadra debba per forza essere raccontata da un giornalista tifoso, quella è la morte del giornalismo. Cioè è un torto che si fa al lettore, all'ascoltatore, all'abbonato di TV, è un torto che si fa a lui. Il giornalista deve essere terzo, il giornalista deve essere distaccato, il giornalista deve essere quanto più libero, autonomo e senza condizionamenti né sentimentali né professionali possibile. È questo che deve interessare a chi ci ascolta e a chi ci legge.
Ecco Francesco, a proposito di questo discorso che fai, tra le varie cose di questa lunga intervista a Segurola sul Mondo, prendo spunto da questa intervista per un altro elemento, perché Segurola dice, che ripete è un decano dei giornalisti al ridosso della pensione, è uno dei più importanti della storia della Spagna, tutti i giornalisti tengono a una squadra, dice, non riesco a immaginarlo e non conosco nessun giornalista che non sia tifoso di una squadra, perché se fosse così non gli piacerebbe il calcio.
Hai ragione. È normale che sia così, ma ciascuno di noi la propria passione, il proprio sentimento, la propria visione, quella personale, deve tenerla fuori nel raccontare i fatti, cercando il massimo della lucidità, della razionalità, dell'obiettività, chiaramente che sono ideali a cui tutti quanti noi anediamo e proviamo ad arrivare, tutti quanti, quelli che fanno i giornalisti, e ripeto, non sono tantissimi, però è un obiettivo che dobbiamo porci, ed è una richiesta che i tifosi devono farsi, quella di essere super partner, quella di non essere schierati.
Vero.
Di non essere facciosi, sono loro che ce lo devono chiedere.
È vero.
In questa città accade il contrario.
Eh sì, anzi ti chiedo, infatti pensa, il mio caso, io sono tifoso del Napoli da quando sono nato, ho pianto, ho gioito, sono stato dappertutto con il Napoli anche da tifoso prima di intraprendere l'attività di giornalista. Eppure qualcuno spesso mi prende per critico, per ipercritico, ma non c'entra. Io cerco di tenere fuori dalla professione, come dicevamo con Francesco poco fa, e di essere terzo rispetto a certi discorsi, perché l'attività del giornalista è questo, anche se si è tifosi nell'animo, nello spirito, fino al midollo. Antonio al telefono, buon pomeriggio.
Ma scusami, è chiaro che la napoletanità porta una sensibilità, un'attenzione, una cura nel racconto, un rispetto ulteriore che deve essere sempre assoluto. Ma è chiaro che la napoletanità ti porta ad avere un certo tipo di atteggiamento, ma
Antonio,
questo non deve contaminare il lavoro.
No, siamo d'accordo su questo, caro Francesco. Antonio al telefono, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, io condivido tutto quello che ha detto Francesco, aggiungo poi che ognuno può tifare per una squadra, l'importante, come ha ben detto, non essere faziosi e quindi essere ciechi e avere le fette di prosciutto davanti agli occhi quando si giudica il calcio, perché poi andiamo noi sotto. Io solo una cosa volevo dire ed è una critica a Gianluca da questo punto di vista. Gianluca, a me non piace quando tu dici noi giornalisti, e crei sempre questa doppia fazione, i giornalisti dalla... Per me, io sono un insegnante, ci sono bravi insegnanti, cattivi insegnanti, questo lo posso sottoscrivere. Perdonami, ci sono grandi giornalisti, mi permetto di citare Modugno in questo caso, che adoro, è proprio uno dei miei idoli, insieme a Giordano, ma anche tu a livello radiofonico sei bravissimo, e poi ci sono cattivi giornalisti, magari, che danno anche cattive informazioni. Noi tifosi, ti posso garantire, perché io sono uno di quelli, ne soffriamo tanto.
E tu quando parli della... No, scusami, della categoria, lei quando parla della categoria degli insegnanti, fa sì. I nomi o fa una cernita? No, parla della categoria. Poi è chiaro che chi...
Ma è proprio questo l'errore. Io non parlo della categoria. Come mi permetto di dire siamo tutti bravi? Siamo... No,
no,
noi insegniamo.
Bravi,
no. Io parlo per me e ti posso garantire che in ogni consiglio ci sono insegnanti bravi, insegnanti con i quali io condivido dei pensieri, insegnanti che non mi piacciono. E la stessa cosa, secondo me, vale per il giornalismo. Quando un tifoso preso dalla passione, perché noi soffriamo, noi stiamo male per il Napoli, leggiamo delle notizie, sta avvenendo Tizio, Caio, Semproni, e poi il giorno dopo l'altro giorno dice non è vero, poi quello è vero, poi posso dire che ogni tanto una critica ci può stare, non te la prendere, dico come categoria.
No, non me la prendo, anzi a volte sono anche d'accordo, ma devo comunque difendere il lavoro di chi lo fa, magari non bene o meno bene di altri, può capitare. Questo a volte anche per capacità,
ma una critica non fa mai male, penso Francesco.
L'ho appena fatta la critica, quindi ad alcuni della categoria, per carità, però in generale, diciamo così, si spara spesso a zero sulla categoria facendo di tutta un'erba un fascio, e questo non è corretto, proprio per quello che diceva lei, Antonio, cioè per il fatto che ci sono quelli bravi, ci sono quelli che lavorano bene e ci sono quelli che lavorano meno bene. Ma quando si fa di tutta un'erba un fascio vengono colpiti anche quelli che lavorano bene. Questa è la verità. Grazie Antonio comunque per questa precisazione. Francesco, sull'allenatore, prima di salutarti, insomma, c'è qualche indirizzo un po' più intenso sul futuro del Napoli in panchina?
Io percepisco intorno, no, questa fretta, ma è una fretta, come ho già detto, che il Napoli non può permettersi in questo momento, perché non hai ancora tutte le carte sul tavolo. Faccio un esempio per capirci. La carta Gasperini, che carta è oggi? Oggi, in questo momento, Gasperini sta facendo la storia dell'Atalanta e la sua. Può giocarsi la Champions, può vincere l'Europa League, può vincere la Coppa Italia, poiché è un'opzione forte, importante per il Napoli, in questo mazzo di 3-4 carte. Ma la carta Gasperini, oggi che carta è? Lì magari può essere...
Un jolly.
Disponibile al progetto, ma oggi puoi andare da Gasperini a dire vuoi venire a Napoli, puoi andarci in maniera concreta? Nel momento in cui si sta giocando tutto non puoi farlo.
Va bene, quindi, tutto chiaro,
e quindi un po' bisogna aspettare.
Ne riparleremo la prossima settimana.
I nomi siano quelli là, a meno che il presidente non voglia stupirci e sorprenderci, ma i nomi dovrebbero essere.
Grazie Francesco per essere stato con noi per questa chiacchierata sociologica legata al rapporto giornalisti, calcio e tifosi.
Un abbraccio a tutti, grazie.
Grazie a Francesco Modugno. Voliamo in pubblicità con Mary Jane in arte Spider-Man, che è prontissima come sempre. Tra poco avremo degli allenatori con noi per chiacchierare dal punto di vista tecnico-tattico del Napoli che è e del Napoli che sarà. A tra poco. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli sempre, Mary Jane in arte Spider-Man in regia. Allenatore italiano, ci scrive questo amico, avevamo i migliori prima, Ancelotti e poi Spalletti, soltanto che con questa dirigenza arrogante e presuntuosa nessun allenatore vero ci vuole lavorare. La stagione del Bari è la conferma di quello che penso. In un'annata così disastrosa non possiamo buttare la croce addosso ai singoli giocatori. Il problema l'ha creato il presidente, che ha iniziato il campionato annunciando un taglio di ingaggi e sicuramente ci sono stati screzi all'interno dallo spogliatoio. Comunque né Gasperini né Italiano, spero altro per la panchina. Salvatore da Aprilia. Le chiacchiere sono a zero, i numeri dicono chiaramente che Garcia era in Champions. Se il presidente invece di andare indietro ad una piazza isterica avesse difeso l'allenatore a quest'ora, sicuramente eravamo nei primi sei posti, scrive Gaetano. Francesco da Casoria. Gianluca buongiorno, il problema è mentale, perché per vincere contro Cagliari, Frosinone e Udinese non c'è bisogno di una preparazione atletica particolare. Il peggiore allenatore penso che sia stato Osimhen a condizionare tutto e tutti. Saluti da Salvatore. Dei tre allenatori il più bistrattato è Mazzarri, ma è l'unico che non ci ha fatto prendere gol. Messaggio vocale, eccolo qui.
Buongiorno Gianluca, Forza Napoli, da Antonio. Gianluca, ciao, stamattina Antonio. Leggevo che a breve ci sarà un incontro tra Italiano e Chiavelli. Adesso, senza scendere nel particolare delle mie preferenze, ma perché un allenatore deve parlare con Chiavelli, che di pallone non ne capisce, penso, niente? Cioè non è, ma non lo so se ne capisce pallone, ma ne capisce quanto me, forse di meno, ma non è la persona indicata. Perché non deve parlare con il direttore sportivo, l'allenatore che deve essere scelto? Io questo mi chiedevo, l'ho letto sul Roma, ma forza Napoli.
Beh, Chiavelli è l'amministratore delegato del Napoli, spesso e volentieri ha messo bocca nelle questioni anche tecniche legate all'acquisto dei giocatori. Sentiamo.
Buongiorno. Sono Enzo da Castellammare.
Ecco Enzo, ci sentiamo però bassissimo.
In merito alla tua domanda, faccio notare una cosa, che quest'anno meriterebbero di andare tutti via, escludendo il solo Lobotka.
Tutti via tranne Lobotka. Enzo Bucchioni da Firenze, buon pomeriggio Enzo, come va?
Ciao, bentrovati a tutti, è sempre un grande piacere, ciao Gianluca.
Il piacere è tutto nostro. Beh, tu che insomma, vivi la realtà di Firenze, conosci molto bene Italiano. Questo amico ci scrive, ci dice, ci ha detto poco fa che ha letto sul quotidiano Roma che ci sarà un incontro tra Italiano e Chiavelli, amministratore delegato del Napoli, per stabilire alcuni temi. Evidentemente è saltata la linea con Enzo? Ci sei Enzo? No, non c'è Enzo. Buongiorno Big da Cercola. A proposito di preparazione e ritiro, io sono stato a Castel di Sangro, onestamente ho visto tutto tranne che fare allenamenti seri, si è pensato solo a fare spettacolo e business, e questo è il risultato. Ciao Giffi, il peggiore è stato Garcia, che ha fatto danni già quando se n'è andato, portandosi via le schede della preparazione. Che amarezza. Gianluca, io sono d'accordo con l'ascoltatore che ha detto che sono il problema, sono proprio i giornalisti. Sono sicuro che se non avessero fatto la campagna per far andare via Garcia, oggi saremmo in un'altra condizione. Vedi, la generalizzazione, mi rivolgo anche ad Antonio, all'insegnante che ci ha chiamato prima, la fanno poi i tifosi. Il problema sono i giornalisti. Che significa? Il problema sono i giornalisti. È chiaro che quando si risponde che il problema invece non sono i giornalisti, tutt'altro. I giornalisti fanno critica, sono attenti a quello che accade, denunciano quello che non va, vi informano, cercano di raccontare i fatti nel modo migliore. Certo non tutti ci riescono o non tutti lo fanno nella categoria dei giornalisti, ma questo è l'intendimento. Andiamo da Enzo Bucchioni che è con noi. Enzo, buon pomeriggio. No, ti chiedo, ma Italiano e Chiavelli, no, si incontreranno secondo un quotidiano, l'abbiamo detto prima, ce lo ha detto un tifoso, lo ho letto questa mattina sul quotidiano Roma, e ci diceva, ma com'è possibile che sia Chiavelli a dover incontrare Italiano? Ora ti chiedo, tu conosci molto bene la realtà di Firenze, Italiano si gioca la Conference League in questa fase e anche l'accesso, diciamo così, in qualche posizione in campionato, vedremo che cosa, ma soprattutto la Conference League. Qual è il rapporto Napoli-Italiano in questo momento, allo stato dei fatti, Enzo?
Ma guarda, io allargo il discorso ad altre società che hanno contattato Italiano, sono diverse, ma sono stati, per quello che so io, tutti contatti informali, nel senso, verresti a allenare da noi, come sei messo con la Fiorentina, ti puoi liberare, ci sono delle clausole particolari, quindi questo è stato, sono stati sondaggi che Italiano ha avuto e ai quali ha risposto. Poi, per quello che so io, a sedere non si è messo con nessuno, anche per sua scelta, e in questo momento non voleva distrazioni e vuole anche aspettare come va a finire questo grande giro di valse degli allenatori, vuole nella sua testa chiudere il ciclo a Firenze, riuscendo magari a conquistare un trofeo, cioè questa finale in ballo, la partita di stasera, quindi tante cose che lo hanno consigliato di stare lì ad aspettare. I contatti con De Laurentiis sono ormai pluriennali, dai tempi dello Spezia, ma era stato chiamato direttamente dal presidente del Napoli anche 2 mesi fa, quindi non lo nasconde nessuno, perché De Laurentiis chiama gli allenatori, li sappiamo. Italiano piace al Napoli, come piace al Bologna, piace al Torino, piace all'Olimpico di Marsiglia, alle squadre che so io, e che magari c'è anche qualcun altro. Però in questo momento, se dovessi dirti il Napoli è in pole position, verrà a Napoli, è una cosa che non mi risulta, poi magari tra 10 giorni succederà. Stasera c'è questa finale dalla quale capiremo molto, questa semifinale dalla quale capiremo molte cose.
Sì, è vero, con il Bruges dopo il 3-2 dell'andata. Andiamo al telefono, c'è un ascoltatore, buon pomeriggio. Ecco, non c'è più l'ascoltatore, scusami Enzo, una curiosità, ma spogliandoti un po' dalle vesti di chi conosce molto bene la realtà italiana e Firenze, ma per il Napoli dall'esterno, secondo te sarebbe l'ideale prendere uno come Italiano, uno come Gasperini, uno come Pioli o uno come Conte?
Ma guarda, il Napoli sta uscendo da una stagione dove è sbagliato tutto, quindi non puoi permetterti di andare su un allenatore con dei margini di rischio. Allora, in assoluto, calcisticamente parlando, ti dico, Italiano è un talento, no? Come diciamo per i giocatori, quando vai a prendere un giovane, perché Italiano è un giovane della panchina, ha fatto 3 anni alla Fiorentina, prima ha allenato lo Spezia, non è che ha allenato squadre dove ha partecipato alla Champions, ha un'esperienza tale che ti posso dire, arriva a Napoli e fa subito bene. Anche se, voglio dire, secondo me può fare bene, però dei margini di rischio ci sono, perché l'allenatore è un giovane talento, poi si deve dimostrare ancora. E in questo caso, se io fossi un dirigente, andrei su qualcosa di più sicuro, cioè chi meglio di Gasperini? Ha un'esperienza di 8 anni all'Atalanta, ha fatto bene tutte le stagioni, ha fatto 3 Champions, è arrivato alla finale, alle soglie di una semifinale straordinaria, probabilmente arriverai in finale di Europa League ora, con le possibilità di andarla a vincere, e vai, questo è un nome. Antonio Conte, scusate, è un altro nome che mi fa dire, metto Conte in panchina, difficilmente fallisco, poi nel calcio succedono 1000 cose, ci sono delle, però lì sai, hai una certezza, come vai a prendere un campione fatto per il campo o un giovane talento per la panchina. Ecco, per la panchina Italiano è un giovane talento, Gasperini e soprattutto Conte sono giocatori, sarebbero giocatori fatti da mettere in campo e ti danno garanzie. L'allenamento va fatto per la panchina, pari.
È vero, ti lasciamo così, caro Enzo Bucchioni, grazie per essere stato con noi per questa chiacchierata, vi invitiamo a visitare il profilo Instagram di Enzo Bucchioni, sempre foriero di notizie, di curiosità, non solo legate al calcio. Grazie Enzo
per essere stato. Grazie a voi, ti per il collegamento, oggi sono un po' in difficoltà telefonica. Grazie, buona giornata a tutti.
Grazie Enzo Bucchioni, a presto. Con lui è arrivato Gigi Soriani nel frattempo, messaggi vocali, eccoli qui.
Salve, buongiorno, sono Antonio.
Buongiorno Antonio.
Io volevo fare una considerazione breve. Se abbiamo un presidente, che per me è tutta colpa sua dall'inizio, che a fine dell'anno scorso dice dobbiamo vincere, rivincere, vincere, che poi ha vinto uno scudetto e non sa nemmeno lui come l'ha vinto, che è stato un miracolo sportivo, secondo me, lo sto dicendo dall'anno scorso. Dobbiamo vincere, rivincere e vincere, finisce il campionato e dice chi si credeva di vincere o rivincere è solo un illuso. Cosa, di cosa vogliamo parlare più? Cosa vogliamo dire più? Ok? Buongiorno e forza Napoli.
Sì, abbiamo aperto questa trasmissione anche con questo concetto espresso da De Laurenzi, che ha smentito se stesso fondamentalmente. L'illusione della vittoria, potremmo definirla. Antonio al telefono allo 0816363. Antonio, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio. Visto che si stanno facendo tanti nomi, io ti do, però ricordati il mio nome, ti do una percentuale altissima secondo me, visto che stiamo un po' sparando a zero, a tentoni. Il 70% per me torna Maurizio Sarri. Ti do una percentuale del 30% che mi ha sempre affascinato come nome, anche qualche volta nelle interviste quando ha giocato contro di noi. Nessuno di noi lo so che prende un sacco di soldi. Jürgen Klopp. Secondo me
ma Klopp vale Klopp. Conte come problematiche, nel senso che ha le stesse problematiche di Conte per il Napoli.
No.
Economiche, dico, economiche.
No, sì, chiaramente è l'Ancelotti 2 se venisse Jürgen Klopp qua, cioè si in qualche modo si abbassa l'ingaggio.
E allora potrebbe farlo anche Conte questo, perché Conte non lo fa? Io questo mi chiedo. Lo ha fatto Ancelotti, può farlo Conte.
Secondo me il problema di Conte a Napoli Giallo non sarebbe tanto l'ingaggio, una serie di motivi per i quali non ci ho mai creduto.
Le esigenze di mercato, l'ingombro da questo punto di vista, l'ingombro anche...
Per me posso dire una cosa che secondo me verrà criticato. Io non lo vedo eccezionalmente professionale con le varie uscite che ha avuto nei vari club. Cioè un personaggio di quella portata, di quella professionalità, che spesso poi butta fuori retroscena in grandi club, se li poteva anche risparmiare. Io non lo vedo così professionista e professionale a Conte. Sì, gioca bene, per l'amor di Dio, ma tutta questa grande... sì, si è creato il personaggio, ma ecco, un signore Ancelotti ne ha ben donne rispetto a Conte. La stessa cosa io penso di Coppa.
Va bene, guarda, grazie Antonio. Ciao, Giffo, ciao. Come al solito sei un grande, scrive Tony 54 e Company, mettendo in discussione... parlando della tua categoria, quella dei giornalisti, cosa che non fa nessuno, noi perciò ti ascoltiamo e grazie. E noi perciò andiamo adesso in pubblicità e torniamo tra pochissimo con un allenatore. Vai Soriani. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli sempre. Questo amico ci scrive: al 95% viene Pioli, tutto il resto al 5%. Io prima dicevo, insomma, come ha fatto Ancelotti, anche Conte potrebbe rivedere le sue pretese economiche nei confronti del Napoli e aprire. Bene, il nodo resta comunque mezzo sciolto, quello di Conte, nel senso che il Napoli non ha abdicato e De Laurentiis continua a insistere anche con Conte, oltre che con gli altri, Gasperini, Pioli e Italiano per intenderci. L'auspicio del presidente del Napoli ce lo fa sapere, lo scrive calciomercato.it, ce lo fa sapere e ci invia l'articolo Emanuela Castelli in redazione, che ringraziamo. Insomma, il Napoli auspica un'apertura. Rispetto a un margine di operatività sull'ingaggio, quindi sulle pretese economiche di Conte, che possa essere magari un ingaggio a salire a seconda degli obiettivi, e che quindi ci sia margine di manovra da questo punto di vista, e che il Napoli non debba spendere 15 milioni lordi all'anno solo per l'allenatore, il che sarebbe davvero eccessivo. Lo avevamo ipotizzato e questa è la speranza del Napoli, vedremo se Conte sarà d'accordo. Messaggio vocale WhatsApp, eccolo qui, sentiamolo.
Sì, salve Gianluca, buongiorno Radio Marte, Giuseppe da Fratta Maggiore. No, sono d'accordo essenzialmente con Modugno. Oggi gli allenatori in ballo non rispondono neanche a telefono, dunque effettivamente mi sembra proprio inutile sapere in anteprima l'allenatore. L'esempio di Gasperino, Italiano e Lampante hanno delle finali da conquistare, non figurati se pensano al Napoli o ad altro. Grazie Radio Marte.
Un allenatore italiano è con noi, Gigi Canni. Canni, buon pomeriggio.
Pomeriggio.
Grazie per essere con noi. Ma quando, insomma, ci sono tante voci, è che io per esempio prima leggevo un'intervista al Mundo di un grande storico giornalista spagnolo Segurola, che tra le tante cose che ha detto in questa lunga intervista al Mundo in Spagna, ha detto anche che i giornalisti oggi, tanti giornalisti fingono più di essere allenatori che giornalisti. Come mai, secondo Canni?
Beh, è cambiato tutto il sistema, è cambiato, e quindi anche il vostro mestiere è cambiato. Non so se in meglio o in peggio, io guarda, devo dire la verità, io sono fermo ancora a quei giornalisti che si muovevano dal giornale, andavano in giro a fare inchieste o interviste, andavano sul posto.
Ma non c'era la tecnologia oggi?
Certo, non c'era la tecnologia, ma era anche una, secondo me era anche più giusto così.
Sì, sì, assolutamente.
Perché c'era il rapporto diretto, e poi il giornalista faceva veramente il giornalista, se aveva le capacità, tirava fuori le sue sensibilità, le sue intuizioni, capiva guardando l'allenatore con cui stava parlando, col giocatore, guardandolo negli occhi. Oggi c'è tanta roba, troppa roba, soprattutto su internet, quindi diventa difficile.
Canni.
Ma diventa difficile anche il rapporto che ha l'allenatore con i giocatori, in questo senso, no? Con i social è cambiato tutto quello che è la gestione di una squadra.
Diciamo che la tecnologia in certi casi ha fatto dei danni, ecco, questo è uno di questi.
Ma tutte le scoperte nuove di qualsiasi tipo sono state tutte giuste.
Con qualche difetto.
No, che usate bene, chi le usa poi che crea una cosa che diventa giusta e meno giusta.
Da Canni, una curiosità, Calzona, il terzo allenatore del Napoli della stagione, da quando è arrivato ha sempre subito almeno un gol e ha stabilito un record storico. Nelle prime 11 partite di Serie A nessun allenatore con il Napoli nella storia aveva sempre subito gol. Eppure lui se ne è accorto, perché qualche settimana fa ha dichiarato: i miei giocatori non hanno voglia di non subire gol. Possibile che non abbia trovato un antidoto e che continui a subirne?
Ma è una cosa che non riesco, io non voglio criticare Calzone, non voglio, ma è inevitabile, perché è l'allenatore che ha sempre delle responsabilità. Se i giocatori non vogliono, vuol dire che tu non sei capace a fargliele volere, perché se io decido che noi giochiamo in modo diverso, cominciamo a non prendere gol, cioè, vorrei vedere la squadra che dice no, io non voglio. Allora io ti alleno per non prendere gol, sarò meno bello? Va bene, non è un problema, ma non credo che sia stato l'unico problema del Napoli, sia stato il fatto di prendere troppi gol, che lo è come problema, perché l'Inter vinse il campionato perché ha fatto tanti gol, ma è la squadra che ha subito meno gol, e lo stesso è valso per il Napoli quando ha vinto lo scudetto l'anno scorso. Ma non posso accettare che tutto venga detto io do le responsabilità ai giocatori perché ce le hanno. Però quando si parla di queste cose non lo capisco. E gli allenatori moderni, secondo me, devono capire che non sempre puoi essere bello. Invece cercano sempre questa cosa di essere criticati sul bel gioco brutto che serve o non serve. Quando invece tu sei in Italia e l'italiano, il tifoso italiano, punta al risultato.
Quindi tra risultatisti e esteti del calcio, lei... diciamo, da sta dalla parte dei risultatisti, chiamiamola così.
No, la via di mezzo è sempre quella giusta.
Cioè, però c'è qualcuno che dice che essendo esteti, quindi giocando bene, il più delle volte si vince. Non è così.
Questo non è vero, assolutamente no. Il bravo allenatore è quello che gestisce le situazioni secondo dei momenti. Perché in qualsiasi il Milan di Sacchi, di cui si parla tanto, no?
Sì.
Del passato. Allora io vi posso assicurare, siccome ci ho giocato contro, non sempre giocavano bene. Le coppe, quando c'erano situazioni particolari, solo che aveva un vantaggio Sacchi, che aveva giocatori di grande qualità come Baresi, Baldini, Costa Curta e tutto il resto, che nelle situazioni di difficoltà le risolvevano loro.
Senta Canni, prima di salutarla le chiedo, si discute tanto, io prima ho aperto la trasmissione con l'italiano, cioè credo che De Laurenti si sia convinto che debba essere italiano un allenatore del Napoli, visto le brutte esperienze degli ultimi tempi. Tra italiano appunto della Fiorentina, tra Pioli, Gasperini e Conte, sono questi i quattro nomi in auge. Diciamo, secondo lei, che li conosce bene tutti e conosce bene le caratteristiche di tutti e quattro, chi, in chiave Napoli, quale sarebbe il profilo migliore, più ideale, l'ideale per il futuro?
No, guarda, stiamo parlando di quattro allenatori con sicuramente curriculum diverso, perché l'italiano è il più giovane di tutti, quindi è una cosa totalmente diversa, ma di qualità sicuramente. Non posso entrare in merito in questa cosa, posso solo dire che secondo me, per il mio modo di vedere il calcio, io, per me l'allenatore più bravo in Italia oggi è Gasperini, per me. Perché è l'unico che negli ultimi anni ha portato qualcosa di nuovo.
E qualcuno dice però non ha vinto nulla.
Certo, è chiaro, ma lui è un allenatore, come chiamarlo?
Addestratore?
Dittatore? No. Dittatore?
A dittatore, non addestratore, quindi.
No, è un allenatore che non è facile da plasmare. Lui ha delle idee, le vuol mettere in campo e nessuno deve entrare in merito in questo. Poi se fai i risultati lì bene, se non li fai ti mandi via, come è successo all'Inter. Non andava bene, è andato via. Non era il suo ambiente, forse non era neanche il periodo giusto per lui, perché era all'inizio. Hai nominato allenatori che sono tutti bravi.
Quindi
tutti
comunque sceglierà bene il Napoli tra questi quattro.
Ah, secondo me sì, poi dipende sempre da quello che è il discorso, perché nessuno lo fa, no? Perché arriva l'allenatore, qualsiasi esso sia che tu scegli tra questi, e ti dice cosa vuoi, tu dici cosa vuoi e lui ti dice secondo me per quello che tu vuoi io vorrei questo. E quindi questa sarà la cosa finale. Nel momento in cui De Laurentiis avrà l'allenatore con cui va d'accordo su tutte le linee.
Senta, ma la Conference League che la Fiorentina si gioca oggi con il Bruges, e l'accesso alla finale che la Roma ha vinto qualche anno fa con Mourinho, le chiedo, è sempre appetibile? Cioè il Napoli in pratica può arrivare in Conference League, bisogna accettarla come un risultato comunque, ecco, importante, apprezzabile in una stagione, oppure no?
Credo di sì, è sempre una coppa internazionale, quindi.
Ma si dice che il calcio italiano sia mediocre, va bene, si sia peggiorato dal punto di vista tecnico, effettivamente il numero dei giocatori nel campionato italiano non è quello di 20 anni fa, parliamoci chiaramente.
No, io sto dicendo una cosa da tempo, che il calcio italiano, non il campionato italiano, che è indietreggiato, che è andato molto indietro.
Molto.
Calcio italiano fatto dagli italiani, perché se tu adesso hai parlato di anni, un po' di anni fa, io ti dico il 2006, l'ultimo mondiale che abbiamo vinto, in Italia c'erano 70-80 giocatori che potevano giocare in nazionale, oltretutto 3-4-5 per ruolo. Oggi devi andare a prendere un giocatore argentino per avere un centravanti.
Però il fatto che l'Italia porti fino in fondo in Europa League, in Conference League e non in Champions le squadre italiane può significare questo, che dal punto di vista delle top squadre di tutti i campionati l'Italia è indietro, però poi è superiore alla media del 90% di tutte le altre squadre degli altri campionati più importanti. Cioè negli altri campionati c'è una distanza tra le prime e le altre che è più ampia rispetto a quello, certo, del campionato italiano, che magari a livello medio è più basso rispetto agli altri campionati, però è superiore, diciamo così, al 90% di tutte le altre squadre dei campionati.
Ma guarda, noi la nostra differenza con gli altri, tu vedi, poi io ne guardo i campionati europei, no? E la differenza, no, è che noi tutte le squadre tatticamente hanno delle qualità e quindi tu puoi vincere o perdere contro chiunque. In tutte le altre nazioni, che c'era Germania, Spagna, non c'è questa cosa, perché loro giocano più liberi, non hanno problemi, quindi il distacco è enorme sotto questo aspetto.
Ma lei il Napoli lo prenderebbe come allenatore oggi, dopo una stagione del genere?
Parlerei con De Laurenti e vedrei cosa.
E che cosa gli direbbe come prima cosa? Insomma,
no, io sono io a fare la domanda.
Dico, sostituisca Osimhen adeguatamente, gli direbbe, per esempio.
No, non è così. La prima domanda che io farei al presidente sarebbe: cosa vuole?
Cosa vuole da lei o dalla prossima o dal futuro?
No, cosa vuole dalla stagione, certo. Non
dalla stagione, dalla stagione, perfetto. Quindi è il programma quello che manca. In effetti non lo ha detto, non lo ha capito nessuno quello che vuole per il futuro. Ecco.
Ma se tu mi dici voglio vincere lo scudetto, è una cosa. Voglio arrivare in Champions, è un'altra. Voglio, non ho le possibilità economiche, sì ce le ho, posso fare questo, posso fare quello, cambia tutto. Ti faccio un esempio velocissimo. Io ho allenato il Genoa, a fine campionato mi hanno detto rimani, va bene, io rimango, cosa volete? Ah, vincere il campionato, bene, parlo di B. Per vincere il campionato ci vuole questo, questo e questo. Risposta, non abbiamo i soldi. E allora ho detto ditelo ai tifosi, io resto, ma dovete dire la verità alla gente, ah non possiamo perché c'è la Sampdoria. Allora te sono andato, perché io sono sempre della stessa idea, al tifoso tu devi dire la verità. I tifosi non sono stupidi. Se tu gli dici la verità, l'accettano.
Va bene, grazie a Canni per essere stato con noi. Buona giornata, mister.
Buona
a presto.
Giornata, ciao.
Buona giornata, grazie per questa bella chiacchierata. Tony scrive: Gianluca, non mi comprendo. Come fate a oscillare tra Conte e Italiano? Un po' di equilibrio, per cortesia. Perché l'anno scorso come si faceva a oscillare tra Luis Enrique e Garcia? Non è la stessa cosa? Il Napoli deve cautelarsi, perché se non prende uno, deve comunque avere un piano B e un piano C già pronti, perché altrimenti fa la fine dell'anno scorso, poi deve andare sulla 20ª scelta e potrebbe essere un problema. Quindi deve prepararsi con varie soluzioni adeguate, che possono anche essere differenti a livello di profilo, ma che siano comunque adeguati e apprezzabili. Siamo in chiusura, grazie a Mary Jane in arte Spider-Man per la regia, grazie a Gigi Soriani, grazie a tutti voi per averci seguito. Adesso arriva Marte Sport Live con Dario Sarra Nataro, da Gianluca Gifuni è tutto. Buon pomeriggio.